Abbiamo la possibilità di parlare di obiezione di coscienza, perché ieri a Torino è stato presentato un libro che si intitola C'è chi dice no dalla leva all'aborto, come cambia l'obiezione di coscienza. Questo libro è stato scritto da Chiara Lalli, che è una saggista, una filosofa che si occupa di filosofia morale e bioetica. Questo libro è un po' una sorta di storia dell'obiezione di coscienza in Italia. Chiara, ti diamo naturalmente prima di tutto il benvenuto sulle libere frequenze di Blackout, un buongiorno.
Grazie, buongiorno a te.
Senti, partiamo insomma con le domande, abbiamo un po' di tempo per stare insieme, speriamo insomma di riuscire a chiederti tutte le cose che vorrei sapere da te. Partirei con una domanda un po' generica sul libro, cioè da dove nasce l'idea di un libro sul tema dell'obiezione di coscienza, tra l'altro in una prospettiva così ampia e complessa.
Ma mi interessava cercare un po' di ricostruire la storia del concetto dell'obiezione di coscienza, come fosse cambiata l'idea proprio di obiezione di coscienza in questi anni, soprattutto in Italia, anche se poi vado a mettere il naso, insomma, anche un po' in altri paesi, anche perché nei dibattiti riguardo a tante questioni, soprattutto quelle sanitarie, penso all'interruzione volontaria di gravidanza, o penso alle tecniche riproduttive o altri contesti in cui viene coinvolto il rapporto tra il medico e il paziente. Insomma, ultimamente mi era capitato spesso di ascoltare o di leggere di dibattiti o di domande, di dubbi a proposito dell'obiezione di coscienza, o c'erano anche altri modi, e non capivo bene se fossero sinonimi oppure no, come la libertà di coscienza, la libertà individuale, la libertà religiosa e così via. Allora mi è venuta voglia di mettere un po' a fuoco appunto il concetto, cominciando anche a recuperare i vecchi obiettori di coscienza, che poi per me sono, e da lì io parto dal libro, insomma, gli obiettori di coscienza genuini, cioè quelli che non volevano andare a fare il servizio militare. Naturalmente parliamo di alcuni anni fa, perché adesso da qualche anno non c'è più l'obbligo alla leva, e molti di questi ragazzi che avevano per esempio valori della non violenza, o che contestavano proprio l'idea di essere chiamati a servire la patria tramite le armi. Beh, molti di questi ragazzi, proprio perché erano obiettori di coscienza in questo senso genuino, appunto, che dicevo prima, hanno passato molti mesi della loro vita, pensiamo a ragazzi di 18 anni, 19 anni, 20 anni, in carcere. Ecco, e allora ricordando queste storie mi chiedevo: com'è cambiata la figura dell'obiettore di coscienza, che alcuni anni fa appunto si opponeva a una legge e andava in galera, e oggi invece qual è il suo destino, qual è la storia e il vissuto, la situazione degli obiettori di coscienza oggi, che per lo più, come dicevo prima, sono identificati con i medici, principalmente con i medici che non vogliono eseguire le interruzioni di gravidanza, perché ritengono che le interruzioni di gravidanza siano contrarie alla loro coscienza, appunto. E quindi, ecco, mi interessava proprio andare anche un po' a seguire questo concetto e che tipo di trasformazione avesse subito nel corso degli anni.
Ecco, secondo te quali possono essere i fattori culturali, politici e sociali che hanno portato proprio allo spostamento e alla trasformazione di senso del termine obiezione anche nell'immaginario comune? Quindi dal positivo, un'obiezione alla guerra, al servizio militare, antimilitarista, invece al negativo di oggi. Quindi per lo più, come dicevi adesso, nell'immaginario collettivo l'impedimento alle donne di abortire, il controllo etico di scelte, appunto come l'aborto, ma anche, come dicevi tu, la fecondazione, penso all'eutanasia o anche alla contraccezione.
Le ragioni credo siano molte e complesse, senz'altro ci sono ragioni che sono legate anche a dei cambiamenti proprio delle leggi, insomma, che naturalmente sono anche l'esito, veicolano e sono il sintomo di cambiamenti nella società. Come dicevo prima, un elemento fondamentale è che a un certo punto, definitivamente nel 2005, la leva è stata abolita. E poi probabilmente c'è anche un processo temporale quasi, penso soprattutto all'interruzione di gravidanza, penso a quanto molti medici, soprattutto molti medici giovani, ma anche persone che non fanno questo mestiere, ma che sono più giovani e che hanno dimenticato anche qual era per esempio la situazione prima della legge 194. Io ci tengo anche a sottolineare che, almeno per quanto mi riguarda, insomma, la mia posizione rispetto all'interruzione di gravidanza rispetto alla 194 non è tanto, si confonde spesso l'essere abortisti o a favore dell'aborto, no? Ecco, la mia posizione non è essere a favore dell'aborto, ma è essere a favore della libertà di scegliere, della possibilità di scegliere, anche diciamo determinata questo favore, questa mia posizione, dal ricordo e dalla consapevolezza di quello che succede quando, nei tempi e nei luoghi in cui l'aborto non è legale, non è legalmente protetto e non è sicuro anche dal punto di vista sanitario. E questo è un fenomeno che è legato, come dicevo prima, anche a una circostanza proprio temporale. Ci siamo un po' dimenticati qual era la situazione appunto delle donne che prima della 194, parlo del 1978, naturalmente si trovavano a non voler portare avanti o a non poter portare avanti una gravidanza, e o dovevano ricorrere a mezzi assolutamente non sicuri e quindi all'aborto clandestino, oppure se erano in grado economicamente o per altre ragioni erano in grado di organizzarsi, potevano andare all'estero. Però ecco, questa discriminazione è forse una delle più ripugnanti, perché il risultato è che le persone più fragili, con meno mezzi, non solo economici ma anche mezzi conoscitivi, non subiscono di più una situazione di illegalità e di rischio. E quindi ecco, io credo che parlarne serve anche a ricordare tutto quello che è successo in questi anni e qual era la situazione negli anni 70 e qual è anche in quei paesi che ancora proibiscono l'interruzione di gravidanza. Non ci dimentichiamo che ci sono paesi in cui l'aborto è vietato o è molto molto difficile accedervi, e le morti o i danni alla salute per le donne che cercano comunque di interrompere una gravidanza sono in numeri spaventosamente alti. Quindi ecco, questa è una realtà che non va dimenticata, e credo che ogni volta che ci avviciniamo a discutere di un argomento dobbiamo, prima poi di passare al piano è giusto e sbagliato, che cosa sarebbe meglio fare o proporre, ecco, prima di tutto l'elemento fondamentale è conoscere la realtà, e la realtà appunto è fatta anche di morti e di conseguenze sulla salute delle donne, principalmente molto molto pesanti.
No, questo insomma è importante ribadirlo, come dicevi tu, probabilmente si è persa anche un po' la memoria di quello che era prima, o il senso di realtà di quello che è altrove, dove appunto non ci sono leggi che regolamentano l'interruzione volontaria di gravidanza. In Italia di donne ne morivano centinaia ogni anno per aborto clandestino, e le pratiche che venivano utilizzate dalle cosiddette insomma mammane a cui si rivolgevano, come dicevi tu, le donne che non avevano poi soldi per poter andare all'estero, a Londra o in Svizzera, nelle cliniche private, erano delle pratiche allucinanti. Infilavano ferri da calza negli uteri, facevano insomma bere decotti assolutamente velenosi, e oggi in quelle fasce della popolazione, penso insomma alle migranti, questa pratica insomma si è drammaticamente riproposta. Ci raccontavano insomma molte ginecologhe dell'utilizzo di farmaci, di mix, di cocktail di farmaci, insomma, che messi insieme, presi in quantità insomma cospicua, provocano insomma poi degli aborti spontanei. Quindi insomma, al di là poi delle leggi che uno Stato decide di promulgare, le donne insomma hanno sempre abortito e probabilmente sempre abortiranno. Non si tratta, come dicevi tu, di essere a favore dell'aborto, ma di permettere alle donne di essere libere di scegliere, di determinarsi insomma anche in questa materia. Poi mi sento insomma di aggiungere un giudizio, perché da quello insomma che così si sente e si vede anche rispetto alla questione dell'obiezione di coscienza, molto spesso l'impressione è che questa scelta derivi più che da così motivazioni di coscienza, per esempio derivanti da cultura cattolica, che sicuramente sono presenti, però spesso temo derivino invece da così motivazioni di carattere più economico, perché anche qui molti ginecologi e ginecologhe ci hanno raccontato che fare obiezione di coscienza significa in molti ospedali pubblici italiani fare poi carriera o nel, in senso contrario rimanere invece così ghettizzati e delegati soltanto alle interruzioni volontarie di gravidanza. Ecco, secondo te
ma questo è senz'altro un elemento importante e rilevante, ed è anche un elemento che si scrive quasi in una specie di circolo vizioso, perché chi decide di non essere obiettore di coscienza si ritrova spesso a essere, come dicevi tu, abbastanza isolato, e quindi è facile immaginare come questa solitudine poi pesi sulla vita lavorativa di un medico che appunto porta sulle proprie spalle tutto il peso di questa decisione. Quindi più si è soli, più si tende, magari a un certo punto questo accade, a un certo punto ci sono dei medici che dopo essere stati per alcuni anni non obiettori decidono di diventare obiettori di coscienza perché non ne possono più, e questo si può comprendere dal punto di vista personale, si può assolutamente comprendere, è per questo che è importante parlarne e cercare di trovare una soluzione che sia il più possibile condivisa. Io parlavo con una dottoressa, con una ginecologa di Roma, la quale mi raccontava: io in questo reparto di circa 25 medici, circa 25 ginecologi, sono l'unica a eseguire aborti aborti, soprattutto aborti tardivi, quelli per ragioni di patologie fetali o di situazioni insomma molto, molto complicate e molto dolorose. E lei mi diceva: il dolore di queste donne mi passa direttamente e mi schiaccia alcune volte, e io sento anche che questo dolore mi schiaccia in modo così brutale perché sono sola, perché non posso condividerlo con gli altri medici, perché mi trovo qua appunto isolata ad affrontare giorno dopo giorno delle richieste, delle storie che sono spesso drammatiche, sono spesso conflittuali, sono anche difficili, perché poi è ovvio che il medico partecipi in modo molto intenso ai racconti e alle richieste delle donne, delle pazienti in questo caso. Sicuramente poi ci sono ragioni forse meno umanamente comprensibili, come dicevi tu, delle ragioni magari di avanzamento di carriera. Ce ne sono tante di ragioni, bisognerebbe poi approfondire, andare anche a parlare con i medici e chiedere loro quali sono le ragioni che li hanno spinti a prendere questa decisione. Però senz'altro credo che sarebbe necessario anche uno sforzo proprio logistico e, mi viene da dire, istituzionale, se non avessi così paura di chiamare in ballo o il legislatore o l'istituzione in questi anni in cui le leggi che sono state fatte su argomenti affini sono terribili. Penso alla legge 40 e mi basta fare questo esempio, penso alla discussione sul disegno di legge rispetto alle direttive anticipate, sono tutte leggi o proposte, discussioni molto molto poco liberali, molto poco attente ai diritti delle singole persone e alla nostra possibilità di scegliere. Quindi ecco, vivo anch'io insomma un conflitto, perché contemporaneamente mi viene da dire: bisogna parlare di questa situazione, bisogna cercare una soluzione, d'altra parte sono anche un po' spaventata nel momento in cui si va a parlare, perché appunto può anche essere che la situazione, che è già abbastanza drammatica, possa anche ulteriormente peggiorare. Per situazione drammatica do un'informazione che forse è importante: nell'ultima relazione ministeriale, quindi ufficiale, istituzionale, riguardo all'attuazione della 194, parliamo di una media nazionale di obiettori di coscienza che supera il 70%, e ci sono alcune regioni, alcune città in cui questa media arriva e supera il 90%. È facile capire che in una situazione, in un servizio in cui gli operatori sono pressoché totalmente esonerati da garantire quel servizio, beh, insomma, non devo stare a dire che è complicato ovviamente che venga garantito quel servizio. Stiamo parlando in questo caso dell'interruzione di gravidanza, ma ripeto, l'esempio potrebbe valere in qualunque altro contesto. Se 9 su 10 non fanno il lavoro per cui alcune persone vanno a richiedere, insomma, che alcune persone vanno a richiedere, è ovvio che quella richiesta è gravemente compromessa dalla scarsità di risorse che possono rispondere a quella richiesta.
Certo, anche perché insomma la legge 194 appunto permette l'obiezione di coscienza, però allo stesso tempo dovrebbe garantire il servizio, la prestazione ospedaliera alle donne. Non oso immaginare nelle regioni in cui ci sono delle percentuali così alte che cosa, quale calvario debbano attraversare le donne che appunto intendono interrompere una gravidanza. Poi rispetto a quanto dicevi tu sul legiferare, appunto viene un po' da aver paura, perché se pensiamo anche alle ultime proposte di legge regionali, insomma tu sei romana, quindi del Lazio, della proposta di legge Tarzia saprai penso ogni cosa, qui insomma l'ultima proposta di legge 160 che è stata fatta anche sull'introduzione dei volontari antiabortisti all'interno dei consultori, che poi sono spesso i luoghi insomma a cui si rivolgono le donne che intendono interrompere una gravidanza, la situazione insomma si fa sempre più difficile. La proposta di legge piemontese al di là insomma di voler sostenere e promuovere l'ingresso dei volontari antiabortisti nei consultori pubblici, davvero attacca in una maniera esplicita ed estremamente diretta proprio la legge 194.
Ah, l'intento è abbastanza chiaro per chi ha voglia di vedere, per chi insomma non ha voglia di far finta di niente, di girarsi dall'altra parte. Credo che oggi sarebbe ancora troppo impopolare attaccare la 194 direttamente, quindi arrivare a dire che è giusto, sarebbe giusto rendere l'interruzione di gravidanza illegale, e quindi la si attacca per vie trasversali, la si attacca per esempio tramite l'articolo 1 della legge 40, in cui viene fuori che il concepito sarebbe una persona come tutti noi, quindi si insinua l'attribuzione di diritti fondamentali a partire dal concepimento, la si insinua, come dicevi tu, tramite queste proposte, questi tentativi di modificare ulteriormente, indebolendo i consultori e le strutture di assistenza alle donne, consultori che già se la passano abbastanza male senza queste ulteriori proposte, se la passano male per cattiva volontà, perché non hanno fondi, perché non hanno risorse, perché il personale va in pensione e non viene rimpiazzato. Diciamo che i problemi sono molto numerosi e in parte anche difficilmente risolvibili, perché ci rendiamo conto che in un contesto intrinsecamente di risorse limitate e in questa situazione attuale di risorse ancora più risicate, naturalmente è molto complicato immaginare le soluzioni. Credo che perlomeno quello che possiamo provare a fare, quello che ognuno di noi può provare a fare, è cercare di far passare quante più informazioni possibile, per esempio ricordare, sottolineare che se andiamo in una farmacia a chiedere la cosiddetta pillola del giorno dopo, che è un farmaco, una contraccezione d'emergenza, e il farmacista si rifiuta di darcela, nonostante noi abbiamo la prescrizione del medico, ecco, quel rifiuto è illegale, possiamo protestare, possiamo denunciare quel farmacista, possiamo ribellarci e quindi pretendere che i nostri diritti vengano rispettati. Credo che questo sia il primo passo, certo non sufficiente, però il primo passo per cercare di opporsi a questa situazione in cui sempre più i diritti di scelta sono erosi e svuotati dall'interno. Come dicevo prima, se è troppo impopolare attaccare direttamente la possibilità di scelta anche in materia sanitaria, però i mezzi per attaccare una possibilità, una libertà, non sono solo quelli diretti, appunto, ma sono anche quelli indiretti, che sono più pericolosi proprio perché indiretti, perché si vedono meno, perché uno ci fa meno caso, lascia passare il tempo aggiunge attacco, e ci ritroviamo a un certo punto a dover, per esempio, se viviamo in una certa città, in una certa regione, dover cercare altrove una soluzione. E chiaramente la situazione, lo dicevamo prima, diventa sempre più pesante per chi ha meno informazioni e per chi ha meno strumenti. E certo, questo credo che sia veramente uno scenario insopportabile, terribilmente immorale e proprio inaccettabile.
Tra l'altro spesso i volontari antiabortisti del Movimento per la Vita, oltre a essere insomma contro l'interruzione volontaria di gravidanza, sono contro la contraccezione, contro la contraccezione d'emergenza, quindi veramente l'unica via sembra rimanere la castità e l'astinenza, che sono, voglio dire, due percorsi del tutto legittimi e rispettabili, ma che sicuramente insomma non rispecchiano poi la realtà dei fatti delle società contemporanee.
Come al solito, se uno sceglie per sé può scegliere di essere casto, può scegliere di può scegliere tutto quello che vuole nei limiti, insomma, della sua, del suo spazio, no? Di esercizio appunto di libertà. Il problema fondamentale è non fare il passo successivo, che è quello di decidere io per te qual è la tua, il tuo modo, il modo più giusto di vivere la tua vita. Ecco, questo è un elemento che va anche sottolineato, e c'è una differenza abissale tra i due. I due comportamenti.
Sicuramente. Senti, ti chiedo una cosa, l'anno due anni fa qui a Torino c'è stato un convegno di farmacisti, dell'ordine dei farmacisti, sulla possibilità di estendere l'obiezione di coscienza anche a loro rispetto alla contraccezione d'emergenza, dicevi tu prima la pillola del giorno dopo, eccetera. Hai informazioni a riguardo, se in qualche modo stanno andando avanti disegni, proposte di legge, eccetera, eccetera?
Il disegno di legge per ora, per fortuna, non sta andando avanti, e speriamo anche che non vada avanti, insomma. Di nuovo, rispetto all'informazione, ci tengo a sottolineare due aspetti che sono, credo, i due più importanti. Il primo aspetto è che tutti gli ultimi articoli, le ricerche mediche a riguardo, parlo della contraccezione d'emergenza, hanno sottolineato il carattere appunto contraccettivo del farmaco e non abortivo, quindi questo è un primo elemento da ricordare, se poi vogliamo discutere se è giusto o sbagliato, o morale o immorale, quindi hanno un effetto contraccettivo e non abortivo. La seconda questione è che questo tentativo di ampliare ai farmacisti, deve tener conto di un'altra questione, che è la situazione di monopolio delle farmacie. E quindi, insomma, anche in questo caso non si può avere tutto, sembrano un po', certe volte delle pretese sembrano un po' come le pretese di bambini particolarmente viziati che vogliono tutto, no? Allora voglio il monopolio, ma voglio anche la possibilità di sottrarmi dai doveri professionali. Quindi se arriva una donna con una prescrizione medica, io in regime di monopolio devo decidere, posso decidere, pretendo di decidere se è giusto o sbagliato che quella donna riceva una contraccezione d'emergenza. Ribadisco anche che quella prescrizione è venuta fuori da una richiesta della donna al medico, in cui avranno parlato, deciso, valutato. Quindi il farmacista, negando la vendita di quel farmaco, entra pesantemente nella vita privata di quella donna, nel suo rapporto con il medico, nella sua libertà di decidere. Quindi sono vari elementi, tutti altrettanto gravi, che sommati fanno veramente impressione.
Senti, faccio un passo indietro rispetto a quanto dicevi prima delle percentuali diverse tra regione e regione. Volevo sapere se esiste una mappa, insomma, un po' così dettagliata delle differenze di quanto accade regione per regione, e secondo te a che cosa sono dovute queste differenze? Cioè, perché in alcuni contesti l'obiezione di coscienza, la percentuale è così alta, e in altri invece la situazione è diversa?
Ma esiste, come dicevo prima, la relazione di attuazione della 194, che dà un quadro generale, complessivo, non troppo dettagliato dei numeri delle obiezioni di coscienza per regione. E non esiste però nessun documento, nessun registro più specifico che dia, per esempio, informazioni dei singoli ospedali, perché immaginiamo una donna che deve rivolgersi a una struttura, non le basta sapere che nel Lazio, nel Piemonte c'è il 70, l'80, il 90% di obiettori, ma le sarebbe utile sapere se in quel determinato istituto, in quel determinato ospedale c'è una percentuale più o meno alta di obiettori di coscienza, per poter decidere liberamente, insomma, dove andare. Quindi questo è un altro ulteriore problema. Le differenze da regione a regione sono differenze determinate, credo, da vari fattori. In parte li elencavamo prima. È difficile, insomma, dare un quadro soddisfacente esplicativo delle differenze, perché probabilmente dipendono anche non tanto e non solo dalla regione, ma anche proprio dalla singola struttura, dalla persona che dirige un dipartimento o un ospedale, dai condizionamenti anche. Io ho parlato con molti specializzandi, per esempio, alcuni dei quali mi dicevano: ma io magari non sarei, per mia decisione genuina, obiettore di coscienza, ma il mio capo di specializzazione, il mio capo di dipartimento è obiettore di coscienza e mi sento condizionato. Quindi è insomma una realtà estremamente complessa e anche estremamente difficile da fotografare, se non andando di ospedale in ospedale, parlando con tutti i medici, ma chiaramente puoi immaginare che insomma è un lavoro che non può fare una singola persona, e io un po' questo l'ho fatto su Roma, ma chiaramente bisognerebbe insomma immaginare un'equipe o comunque un gruppo di studio, di ricerca, che va a mettere un po', a dare un po' più luce, a guardare un po' più da vicino il fenomeno e a capirne anche le ragioni. Ma come dicevamo prima, non sembra esserci molto questa volontà, sembra che la volontà sia un po' lasciare tutto in ombra, così nessuno storce troppo il naso. In fondo, sai, le donne, ed è anche comprensibile, in molti casi, anche se incontrano situazioni ben oltre la soglia della denuncia, preferiscono poi risolvere il problema e poi insomma rimettersi in sesto per conto proprio. Insomma, sono poche le donne anche che intanto che sanno quali sono le circostanze in cui possono denunciare, ma sono anche comprensibilmente poche le donne che poi hanno voglia di avviare questo percorso, che è estremamente faticoso. Questo è facile da capire, no? Pensa a una donna che magari ha deciso di interrompere una gravidanza, ed è una decisione magari presa dopo una diagnosi appunto fetale, da una decisione dolorosa, conflittuale. È ben comprensibile che non abbia voglia di continuare a protrarre questo ricordo, questo dolore, per mesi e mesi, denunciando, parlando, subendo domande anche spesso affatto rispettose della sua esperienza, del suo vissuto, no? Quindi, ripeto, dal punto di vista delle donne è assolutamente comprensibile che si cerchi una soluzione, ma forse bisognerebbe cominciare a chiederci se e in che modo unire le poche forze insomma che ci sono perlomeno, come dicevo prima, per lasciar passare quante più informazioni possibile. Ecco, almeno questo è il primo passaggio fondamentale e necessario per cercare poi di opporsi a una situazione che diventa sempre più preoccupante, perché quelle percentuali di obiezione di cui accennavamo prima salgono di anno a anno. In questi ultimi anni sono continuamente in aumento. Se si vanno a guardare le relazioni di attuazione della 194, le relazioni istituzionali del Ministero della Salute, viene fuori che appunto la curva è sempre più ascendente, sempre più su, sempre più su. Prima o poi forse ci troveremo a dover rispondere a una domanda molto molto complicata, cioè se tutti i medici diventassero obiettori di coscienza, come faremmo a garantire un servizio che una legge di uno Stato per ora, almeno sulla carta, garantisce o dovrebbe garantire?
Bella domanda. Senti, rispetto a quello che dicevi tu, è un po' l'ultima insomma domanda che avevo da farti. Parlavi appunto della possibilità di denunciare insomma e delle difficoltà che ne conseguono. Che tu sappi, insomma, al di là della possibilità di far ricorso a un avvocato, quindi a una denuncia classica, eccetera, esistono delle realtà a livello nazionale che forniscono assistenza, non so, sportelli, associazioni di donne, assistenza o supporto, che in qualche modo raccolgono anche le denunce delle donne che si scontrano insomma con l'obiezione di coscienza?
Ma non proprio specificamente su tutta la questione dell'obiezione di coscienza, ma ci sono dei tentativi di portare avanti, con tutte le difficoltà poi di scarsità di mezzi e di risorse naturalmente, ma mi vengono in mente due esempi. Insomma, l'associazione Vita di Donna, che si può trovare anche su internet, insomma, cercando Vita di Donna, se ricordo bene vitadidonna.org, ma comunque cercando Vita di Donna esce fuori l'indirizzo esatto, che cerca di fare proprio questo, prima di tutto dando informazioni, cercando di mettere in collegamento le donne con dei medici o delle persone, personale sanitario non obiettore, che cerca di dare delle risposte, prima di tutto delle informazioni, e poi di mettere in contatto sui luoghi in cui c'è più facilità o possibilità di avere o la contraccezione d'emergenza o un'interruzione di gravidanza. E poi parte era un tentativo anche fatto dalla parte dell'associazione Luca Coscioni con Soccorso Civile, c'era anche insomma l'idea di fornire consigli oltre che informazioni per eventuali decisioni di donne che decidevano di denunciare. Come dicevo prima, sono tentativi che insomma su cui pesa anche la scarsità di risorse, la difficoltà enorme, perché possiamo immaginare che una un servizio di questo tipo richiederebbe naturalmente fondi e risorse, ecco, quindi c'è sempre la fatica di emergere dalle difficoltà enormi di gestire una serie di problemi. Per questo dicevo, insomma, bisognerebbe cercare, ma non ho idea, insomma, di come, da dove cominciare, insomma, di unire quanto più possibile tutte le forze, quelle poche forze che ci sono e che vanno nella direzione di garantire le nostre libertà e la nostra, appunto, autodeterminazione e la nostra libertà di scegliere.
Bene, Chiara, io ho esaurito le domande, non so se tu hai voglia di aggiungere qualche considerazione, oppure ieri sera durante la presentazione del libro qui a Torino, se sono insomma usciti insomma delle considerazioni altre che insomma che vorresti aggiungere alla nostra discussione radiofonica.
Ma di argomenti ce ne sarebbero naturalmente infiniti, insomma, anche perché ogni concetto, ogni parola, anche di queste che ci siamo dette, insomma, potrebbe essere approfondita e guardata da mille angolazioni. Come dicevo prima, penso che davvero il primo passo è cercare di andare oltre l'estrema semplificazione, anche l'appiattimento di molti dibattiti che ascoltiamo, di molta descrizione da parte della stampa, di corresponsabilità rispetto a questa situazione, ce ne sono moltissime. E allora cercare anche, appunto, di rimandare la complessità delle questioni e però senza, insomma, cedere alla facile, da un certo punto di vista, facile tentazione di semplificare il tutto con si può fare, non si può fare, giusto e sbagliato. Insomma, c'è la necessità di pensare, di costruire delle buone argomentazioni a favore di una posizione o di un'altra. Questo è certo complicato, perché è più semplice affidarsi al sentito dire o al è così perché lo penso io. Forse cominciare a fare un po' di sforzo per andare a rintracciare le buone ragioni e le motivazioni che ci spingono a compiere delle scelte, ecco, questo è un elemento fondamentale. E soprattutto ricordiamoci anche di considerare le conseguenze e l'alternativa. Mi viene sempre da dire, insomma, per quanto l'interruzione di gravidanza possa essere considerata come una scelta moralmente dubbia, beh, io invito sempre a riflettere su quale potrebbe essere l'alternativa. Cioè, se noi davvero vogliamo tornare a una situazione in cui l'interruzione di gravidanza è illegale, chiediamoci davvero qual è l'alternativa. Imporre a delle donne che non possono o non vogliono portare avanti una gravidanza, imporre loro una gravidanza forzata, o girarsi dall'altra parte e, appunto, fregarsene pensando che in qualche modo una soluzione la troveranno, poi se capitano nelle mani di una mammana, muoiono, hanno conseguenze molto gravi sulla propria salute, beh, affari loro, se la sono cercata. Ecco, questa credo che sia veramente una scelta molto molto ripugnante dal punto di vista morale. Quindi, ecco, ricordiamoci sempre di guardare anche quali sono le conseguenze di alcune scelte, che naturalmente in questo caso non sono le nostre, sono scelte di altre persone, ma cominciamo intanto noi a sollevare sempre le domande e a chiedere qual è l'alternativa, qual è la conseguenza di questa situazione.